Buonasera a tutti. Siamo Moira e Marco degli Equivoci Lettori. Questa sera vi leggeremo alcuni brani tratti da un libro su Walter Bonatti che si intitola Scalare il mondo ed è stato curato da Angelo Ponta. Abbiamo scelto questo libro perché entrambi amiamo la montagna. Walter Bonatti è stato un alpinista leggendario che ha passato la vita a realizzare i propri sogni con coraggio e meraviglia per le bellezze della natura incontrate durante le sue imprese. È diventato famoso soprattutto per aver partecipato alla scalata vittoriosa del K2 da parte degli alpinisti italiani Compagnoni e Lacedelli, rischiando di morire assiderato e senza che venisse riconosciuto il suo prezioso contributo al loro successo. Ma ora cedo la parola a Moira per l'inizio della lettura. Buon ascolto.
Dopo l'avventura sul K2, Walter si sente tradito tre volte. La prima per essere stato abbandonato quella notte al gelo degli 8.000 metri. La seconda perché nessuno si è scusato con lui per questo. E la terza perché lui, a quei maledetti 8.000 metri, c'era andato per portare le bombole d'ossigeno senza le quali i suoi compagni non avrebbero mai raggiunto la vetta. E tutto questo è passato sotto silenzio. L'Italia celebra il trionfo, ma Walter è un leone ferito. Rabbia, tristezza, frustrazione, voglia di riscatto. Ecco, Walter sente il bisogno di dimostrare qualcosa. A chi? A tutti, al mondo, o forse soprattutto a se stesso. Il suo è un furore solitario e dunque lo sfogherà con un'impresa solitaria.
A spingermi sul Dru fu un motivo più grande della passione. Era per me un periodo molto triste a causa dei fatti del K2. Tra quella spedizione e la scalata del Dru attraversai forse la crisi più profonda vissuta fino a quel momento, ma anche la più determinante. Per superare questa crisi capivo che dovevo vincere me stesso attraverso l'azione. La solitudine è stata per me una scuola, una condizione preziosa, a volte un bisogno, mai però un'angoscia. È grazie a questo che ho potuto compiere ogni volta un viaggio dentro me stesso per scrutarmi, capirmi e anche per meglio capire gli altri e il mondo attorno a me. Il silenzio che accompagnava questa mia solitaria avventura a volte mi stordiva, ma silenzio voleva dire anche ascoltarmi, parlarmi, riflettere. Mi sono chiesto tante volte se sono nato solitario oppure lo sono diventato. È certo però che alcune esperienze mi hanno fatto perdere molte illusioni nei riguardi degli altri. Le mie imprese alpinistiche sono sempre scaturite dal sogno. Tutto è cominciato a esistere nel momento in cui prendeva forma nella mia mente. Tradurlo poi nella realtà non è stato che un seguito logico di quella prima invenzione. Per esempio, quando ho sognato di poter scalare il pilastro del Dru da solo, ero entrato in una dimensione irreale dove tutto appare possibile. L'aver poi realizzato questa magnifica cosa non fu che una conseguenza naturale. È davvero quando sogni a occhi aperti che prendi coscienza di cose straordinarie. È quando credi in una intuizione, è allora che crei veramente, ed è soltanto allora, che la tua anima varca le barriere del possibile e sa portarti al di là della materia.
Il Petit Dru è una meravigliosa vetta di granito che spicca come un dente canino sul versante francese del Monte Bianco. Walter vuole scalarla arrampicandosi sul suo spigolo sud-ovest, un vertiginoso pilastro di 600 metri di dislivello che nessuno è mai riuscito a vincere. L'itinerario perfetto per spingersi oltre l'impossibile, è ciò di cui Walter ha bisogno in quel momento. Porta con sé non uno zaino, ma un sacco cilindrico alto più di un metro e pesante più di 30 kg. Dentro ci sono, tra 100 altre cose, 79 chiodi e 6 cunei di legno, 2 martelli e una piccozza, 15 moschettoni, 3 staffe, 2 corde da 40 metri, una piccola macchina fotografica, il necessario per bivaccare, un fornello ad alcol, utile anche per sciogliere la neve e procurarsi l'acqua, e i viveri. biscotti, latte condensato, scatolette di tonno, frutta secca, zucchero, un poco di cognac. Immerso nel silenzio della sua solitudine, l'assalto di Walter al Dru durerà in tutto 6 giorni. Il mondo è stupito dal trionfo di Walter. La scalata solitaria al Dru è un capolavoro, un'impresa storica. Per questo, il terribile spigolo su cui Walter si è arrampicato in quei 6 incredibili giorni verrà ribattezzato dai francesi Pilastro Bonatti. Oggi quella via non esiste più, spazzata via da una serie di frane. L'ultima si staccò poche ore prima della morte di Walter, quasi che la sua montagna volesse mandargli un ultimo saluto. Quella prodezza dimostra che Walter è ormai, nel 1955, il più grande alpinista della sua epoca e segna l'inizio di un'eccezionale cavalcata durata 10 anni tra vittorie e tragedie. Ma è anche tra invidie e incomprensioni, certo. Walter è un fuoriclasse, è il più forte, anzi, diciamola tutta, è insopportabilmente bravo. E questo non può piacere a tutti, perché non tutti sono capaci di confrontarsi con i forti senza sentirsene sminuiti. Oltretutto Walter è un perfezionista che da sé pretende il massimo di concentrazione, di preparazione, di coerenza. E senza tante diplomazie chiede il massimo anche da chi gli sta al fianco o dietro di lui in cordata. Non è un personaggio facile. Un anno dopo il successo sul Dru, Walter si trasferisce a Courmayeur, finalmente ai piedi del suo amato Monte Bianco. Nonostante la sua fama, però, o forse anche a causa di essa, i rapporti con il paese non sono semplici. Perché Walter è diverso, è un uomo della pianura, di città, dai bei modi, che si esprime in un buon italiano, legge molto e piace alle donne. È un tipo arrivato fin lassù per scalare una montagna non sua, allenandosi in modi mai visti. Da bravo ex ginnasta, la sua preparazione comprende esercizi di stretching e flessioni, una stranezza per gli alpinisti di allora. È un talentuoso che affronta vie nuove, supera l'impossibile correndo dei rischi e quindi, che lo voglia o no, sfida gli altri a fare altrettanto, a mettersi alla sua altezza. Come se non bastasse, entra a far parte delle guide di Courmayeur. Ma dimostra presto la sua insofferenza nei confronti del mestiere, perché ciò che desidera veramente è praticare il suo alpinismo libero ed estremo.
Credo di essere stato la peggiore delle guide alpine. Il guidato, o cliente, come si usa definirlo, non poteva essere per me che una persona molto amica e certo non venale, come anch'io non lo sono, perché unirsi in cordata per la vita e per la morte, soltanto per soldi, pochi o tanti che siano, la trovo cosa mortificante e per me anche senza senso. Ucciderebbe l'anima del mio alpinismo. Non potevo, né mai avrei saputo mettere tra me la montagna, tra me e i miei compagni, amici, un fattore economico. Ecco perché non mi piaceva il mestiere di guida, anche se mi avrebbe aiutato a sbarcare il lunario. Ho avuto vari compagni di scalata con i quali a volte si è instaurato un buon rapporto di amicizia. Così fu con Oggioni, Mauri, Mazzeu, Zappelli e pochi altri. La mia natura resta comunque quella dell'alpinista solitario, abituato a prendere da solo le decisioni e a pagarle sulla propria pelle. Mi è capitato di avere qualche divergenza di vedute con altri alpinisti, senza che questa sfociasse nella rivalità. Non concepisco la competizione, quindi la rivalità tra scalatori l'ho schivata sovente, perché quando sul mio cammino ho incontrato un pretendente alla stessa cima, quasi sempre siamo diventati compagni di cordata, o alla peggio gli ho ceduto il passo.
Ehi, ma la gioia, dov'è? La gioia di vivere, già. Tra bufere, gelo, fulmini e precipizi ce ne eravamo quasi dimenticati. In 1000 modi diversi, con toni che vanno dall'ammirazione all'incredulità, dal rimprovero fino al disprezzo, una delle domande che Walter si è sentito fare più spesso è proprio questa. Come si può parlare di gioia di vivere quando si rischia la vita? Com'è possibile sentirsi felici fra tante paure e tanta fatica? E poi, in fondo, A cosa serve sfidare la morte per arrivare in cima a una montagna? Tanto per cominciare, rispondeva Walter, toccare i propri limiti significa conoscersi meglio. Superare un pericolo ci costringe a confrontarci con noi stessi senza bugie. In quei momenti liberiamo energie che non sapevamo di avere o incontriamo le nostre debolezze. Possiamo scoprire come siamo fatti, cosa sono per noi la paura e il coraggio. Il rischio ci fa capire quanto vale la vita e quanto valiamo noi. Vuol dire che bisogna sfidare la morte? Al contrario, bisogna prepararsi bene, proprio per ridurre i rischi al minimo. L'idea di non lasciare nulla al caso è un'illusione. L'imprevedibile è in agguato, ma possiamo fare il possibile per evitarlo e farci trovare pronti. Bisogna affrontare la montagna, la vita, con umiltà, sapendo che siamo fragili di fronte alla forza della natura, ma anche con fierezza, sapendo che possiamo spingere più in là i confini dell'impossibile. Una cosa che Walter ha sempre cercato di spiegarci, insomma, è che misurando i nostri limiti possiamo migliorare e che anche questa è felicità, pienezza, gioia di vivere. Certo, non è una gioia riposante.
Il piacere di scalare è composto, paradossalmente, da una lunga serie di fatiche, di sacrifici, di paure. Non è un piacere alzarsi alle ore più inverosimili per cominciare un'ascensione. Non lo è la lunga marcia, talvolta notturna, quasi sempre con lo zaino pesante, per portarsi alla base della parete. Né sono piacevoli le incertezze, i timori, le angosce che ci hanno tenuti svegli nella notte che precede la scalata. E questo non è che il preludio alla salita vera e propria. Attaccare una parete, cioè compiere i primi movimenti per innalzarsi lungo di essa, comporta sempre uno sforzo di volontà, anzi di grande coraggio, se la parete scelta si eleva ad altissime quote ed è ripida, vasta, perennemente ghiacciata, come ad esempio la parete nord delle Juras o del Cervino, è tale la tensione accumulata fino al momento in cui si passa l'azione che quando ci si aggrappa alla montagna ci si sente rabbrividire. Poi la roccia è gelida, inafferrabili gli appigli, o piccoli, o rari. La parete è più liscia, più dritta di quanto ce la immaginassimo. Proviamo segretamente un desiderio di fuggire. Da un lato ci rincuora il pensiero della coscienziosa preparazione, dall'altro, non lo vorremmo confessare neanche a noi stessi, siamo alla ricerca di un valido pretesto per accettare quel senso di sconfitta che si è impossessato di noi. Ma supponiamo di aver vinto queste prime debolezze. La scalata procede. Se la parete è rivolta a nord, il vento gelido del mattino intirizzisce le mani e il resto del corpo. Se la parete guarda a sud, il sole rende pesante l'atmosfera, acceca, brucia il volto e sprigiona pietre e ghiaccioli rimasti bloccati dal gelo che come in un bombardamento fischiano tutti intorno, facendo saltare il cuore in gola. Ora, alla fatica, al rischio, alla tensione nervosa si aggiunge la sete, un supplizio su queste pareti circondate da un mare di ghiaccio. Lassù, dove l'aria è secca e la rifrazione dei ghiacciai è sfolgorante, ci si sente bruciare i polmoni. Continuiamo lungo la parete. Aumenta il vuoto sotto di noi e l'abisso rende più severa ogni prospettiva, ogni movimento. Ci tormentano ricordi di ogni genere. Per esempio, quello di un amico caduto su quella stessa parete. E ancora difficoltà. Un importante attrezzo da scalata ci sfugge nel vuoto. Un chiodo, per esempio, mentre stiamo per conficcarlo nella roccia. Oppure, nel battere il chiodo mentre si è in posizione precaria, può capitare di infliggersi una tremenda martellata su un dito. Problemi tecnici, corde che si impigliano durante le manovre, ghiaccio così duro che non si può gradinare, crampi della fame, sbalzi di temperatura, rarefazione dell'aria. Ma grave e pericoloso come poche altre cose è il mutare del tempo. Con lo scatenarsi degli elementi, l'intera montagna si trasforma e nascono insidie terribili. Tormenta, fulmini, gelo, slavine, valanghe, preghiere, bivacchi, allucinazioni, assideramento e disperazione. E talvolta la follia e la morte. Ma supponiamo di cavarcela, seppure bagnati fradici, dopo un bivacco che ci ha incrostato di ghiaccio i panni addosso. La vetta sta ancora sopra di noi e bisogna raggiungerla per poter discendere dal lato più facile. Solo poche decine di metri, ma sono i più penosi dell'intera scalata. E una volta sulla cima, qual è la ricompensa? Il piacere del panorama circostante è spesso un luogo comune. E poi lassù capita sovente di trovarsi immersi nelle nebbie o in condizioni di non ammirare affatto il magnifico spettacolo della natura. La realtà è più semplice. Appena in vetta ci invade un gran desiderio di calare a valle al più presto e ci si affaccia immediatamente sull'altro versante della montagna alla ricerca della via di discesa meno difficile che, per breve e agevole che sia, risulterà pur sempre irta di sofferenze. Sembrerebbe dunque folle parlare del piacere di scalare, ma è proprio della sublimazione di queste sofferenze che scaturiscono quei valori che formano l'essenza dell'alpinismo. Se vogliamo, il piacere di scalare è per lo più retrospettivo. Potremmo anche chiamarlo piacere del trionfo. Trionfo su noi stessi prima che sulla montagna. Tanto più intenso quanto maggiori sono state le difficoltà superate.
Però, ehi, la montagna e l'avventura non sono solo rischi e fatiche. È stato spesso rimproverato a Walter di aver raccontato solo di scalate proibitive, tempeste, tragedie e sofferenze. Non è vero. Uno dei suoi meriti è di aver saputo descrivere la bellezza della natura selvaggia e momenti di piacere che non si incontrano nella vita di tutti i giorni. Questo, per esempio.
La luna crescente che inondava il cielo, luminosissima, aveva impedito alla notte di incupirsi, ma non di diffondere la sua calma infinita. Tutto era immobile nel gran gelo autunnale. Il silenzio intatto non giungeva il minimo scricchiolio dai ghiacciai, non un lontano mormorio di fiume dalle vallate profonde, neppure un alito di vento. Brillavano soltanto le stelle, un grande mare di stelle, dentro cui ci si confondeva. Così, mentre la luna allungava e ritraeva sulla neve le sue lame di chiarore spettrale, io ero lì, incerta e fragile statua di ghiaccio, a respirare la magia di una notte che sembrava venire da altri mondi. Ero ebro di solitudine e di quella immaginazione che ti porta a volte dove vorresti essere. Più tardi, quando sporsi la testa dal mio riparo, c'era una fredda oscurità, la luna era tramontata. Era nato in me il desiderio di assistere al prodigio dell'alba dalla cima del Monte Bianco. Era perciò tempo di avviarsi. Uscii dal sacco da bivacco e subito rabbrividii, il gelo sembrò paralizzarmi, poi prevalse il controllo mentale sulla sofferenza del corpo e la temperatura sembrò più sopportabile. Il silenzio era di un'intensità che intorpidiva. I piedi ramponati crepitavano sulla neve cristallizzata e a volte sembrava proprio di udire un urlo levarsi dalla montagna. Risalii le rocce innevate del Pilier d'Ang, al cui termine, sulla filata cresta nevosa, mi investirono alcune raffiche di vento cariche di sottili cristalli gelati. Colpiti dal fascio luminoso della mia pila, erano sembrati frammenti di stelle. A separarmi dalla sommità ora non v'era che quello stupendo rostro ghiacciato che caratterizza il Monte Bianco di Courmayeur, l'antecima della vetta massima. Arrivai veloce in capo a quel ripido salto di 500 metri e appena varcata la grande cornice mi apparvero, dall'altra parte, i lumicini dei villaggi nelle valli ancora addormentate della Savoia. La tenue luce delle stelle bastava adesso a illuminare il cammino. Era un vasto, dolce pendio di neve asciutta e farinosa, i cui profili si perdevano nel cielo. Di lì a poco riconobbi la cupola del Monte Bianco, pallida, quasi spettrale davanti a me. L'aria a oriente cominciò a schiarire. Si levò di colpo il vento dell'alba, frenetico, che sollevò qua e là nugoli di polvere bianca. L'atmosfera si faceva più sottile, trasparente, in armonia con l'azzurro del cielo sempre più turchese. L'aria era purissima, siderale, come venisse da un altro pianeta. Respirarla era come riempirsi i polmoni di cielo. Anche la neve su cui procedevo ora pareva trasformarsi in luce e appartenere sempre più alla volta celeste. Il dosso si era assottigliato, avanzavo ormai su un lungo crestone di ghiaccio e quando questo si adagiò mi trovai sulla cima del Monte Bianco. Non v'era che luce e spazio davanti a me e immense catene silenziose ammantate di neve perenne. Ben distinti fra queste ondulazioni, a oriente, emergevano il Cervino e il Monte Rosa, dominati a loro volta da un arco di vapori rossi che preannunciavano il sorgere del sole. Sotto queste cime fluttuanti si allungavano le grandi vallate verdi che apparivano cupe per la notte non ancora disciolta. Il vento soffiava libero sugli spalti ed entrava gelido sotto i vestiti, ma non durò a lungo, perché il primo raggio di sole fece il suo ingresso trionfale nel bianco oceano di silenzio. Quel che seguì appartiene più alla policromia dei sentimenti che a quella delle cose. Vero è, tuttavia, che le tinte calde dell'astro cominciarono a scivolare tra picchi, pareti, creste e canaloni, creando un movimento caleidoscopico di luci e contrasti. Le cornici poco lontane presero a fiammeggiare di sottile polvere sospinta dall'aria e qui attorno sulla neve cominciarono a brillare migliaia di piccoli cristalli di gelo. Il cielo, solidamente azzurro, rimaneva la cosa più grande di tutte e abbracciava lontananze che stancavano lo sguardo. Le catene si accavallavano, si fondevano, tornavano a separarsi, senza un'apparente ragione. Le belle creste giocavano con le proprie ombre, contendendosi la luminosità dei nevai, e gli ghiacciai laggiù sembravano laghi di luce, incuneati tra le vette e sconvolti da improvvise burrasche di crepacci. Era un tripudio di splendori inviolati che la natura mi offriva con abbandono, e ciò nutriva il mio animo. I pensieri lievitavano nel fluire dalle cose alla mente e dalle mente alle cose. Sentivo nascere in me emozioni nuove. Totalmente affondato nell'intima solitudine, prendeva sempre più slancio la fantasia. Adesso più che mai vedevo con gli occhi della mente, ascoltavo il respiro della natura, davo proporzioni umane agli infiniti, spaziavo fino a confondermi nell'universo. Sentivo tutta la bellezza e la meraviglia dell'esistenza. Avevo trovato la verità.
A Milano, nel 1965, Walter tiene una conferenza davanti agli studenti. Il suo discorso, che è anche il suo saluto affettuoso alla montagna, si conclude con queste parole.
È facile parlare d'alpinismo quando ci si riferisce a imprese che hanno occupato pagine di giornali e minuti preziosi di video, come fu ad esempio per la mia ultima scalata del Cervino. Altra cosa è invece parlare dell'altro volto dell'alpinismo, il meno avventuroso e, se vogliamo, il meno spettacolare, ma non per questo il meno interessante. Io ho 34 anni e da 16 almeno pratico l'alpinismo estremo. In questi anni i miei occhi hanno visto spettacoli naturali grandiosi, il mio corpo si è trascinato fuori da avventure drammatiche impossibili e i miei sensi qualche volta hanno avvertito vicinissima la morte. Tutto questo mi ha segnato fisicamente, ma vi assicuro che il mio cuore, il mio ardore sono rimasti quelli dei 18 anni e ciò lo devo alla montagna. Su questo io faccio perno, per dirvi non già di scalare la nord del Cervino o l'Himalaya, ma per dirvi di avvicinarvi semplicemente alla montagna, alla natura alpina, la quale con le sue bellezze, le sue conquiste, vi darà il gusto delle cose semplici, accenderà la vostra fantasia, vi esalterà, vi farà provare il piacere della contemplazione, della meditazione, il piacere di sentirvi forti fisicamente e moralmente. Vi manterrà, insomma, il più a lungo giovani. La giovinezza non è forse una delle cose più preziose della vita? E la montagna è una inesauribile fontana di giovinezza. Ma attenti, la montagna può essere molto pericolosa. In montagna non si deve sbagliare. Ci si dovrà quindi accostare con prudenza, con preparazione scrupolosa e soprattutto con coscienza. Allora la montagna diventerà per voi anche una scuola del carattere. Lassù si impara a soffrire.
Le montagne non sono che il riflesso del nostro spirito. Hanno quindi il valore dell'uomo che le ama e vi si misura. Altrimenti non rimangono che sterili mucchi di pietre.
Ecco, carissimi, la lettura è terminata. Speriamo che sia stata di vostro gradimento e vi auguriamo una buona serata.